Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è venerdì 7 settembre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito questa rassegna stampa e la iniziamo ricollegandoci strettamente a una segnalazione fatta ieri in cui si parlava di un nuovo prodotto tirato fuori dal cappello di Steve Jobs. La casa di Cupertino, la Apple, ha annunciato un restyling profondo dell'iPod, l'oggetto stracciamercati degli ultimi anni che ha risollevato e portato linfa e soldi freschi nella casa di Cupertino. E il restyling dell'iPod lettore MP3 va in direzione di una sorta di mix con un altro oggettino che sembra andare abbastanza bene, abbastanza un eufemismo, in America, dove è stato lanciato 70 giorni fa. Stiamo parlando dell'iPhone. In pratica il nuovo iPod sarà un iPod Touch, il precedente con la rotellina analogica si chiamerà iPod Classic, per cui un ulteriore mix che sembra essere stato ben accolto dai commentatori, anche perché implementerà una funzione Wi-Fi per scaricare direttamente le canzoni da iTunes. Però a margine di questo annuncio c'era anche l'annuncio che lo stesso iPhone, questo cellulare multifunzione che sta andando molto bene appunto in America, che è lanciato 70 giorni fa, ha subito e subirà proprio in questi giorni un deprezzamento di $200, lanciato a $599, però comprensivo di abbonamento con AT&T, abbonamento telefonico, adesso verrà venduto a $399. Apple lancia la sfida dei prezzi, così scrive il Sole 24 Ore, e proprio su questo deprezzamento ha un po' fatto infuriare gli early adopters, coloro i quali l'hanno comprato ed erano in tanti nei primi giorni in cui è stato nei negozi e negli Apple Store. Addirittura si ricordano le code fuori dai negozi. Stiamo parlando di una quota di mercato pari all'1,8%, e proprio questi utenti sono un po' infuriati. Forum della Apple, scrive Andrea Curiat, sono intasati da richieste di risarcimento e giuramenti di vendetta, e non sono pochi gli utenti infuriati che minacciano di non comprare mai più prodotti della compagnia. Steve Jobs, come risposta a queste richieste di risarcimento, è corso ai ripari pubblicando online una lettera aperta con la quale promette $100 di rimborso in buoni spese a tutti i clienti della prima ora. Ovviamente si sprecano le interpretazioni su questa mossa di Apple, una mossa che a molti sembra avventata oppure prematura, anche perché appunto, come abbiamo più volte detto, l'iPhone sembrava continuare ad avere comunque una curva di crescita per quanto riguarda le vendite significative. Quindi le ragioni dietro la mossa di Steve Jobs appaiono non troppo limpide, e probabilmente, dicono in molti, per aumentare il bacino di utenze, i volumi di vendita dell'iPhone, e quindi allargare anche il target di riferimento a scapito dei margini di guadagno. Oppure la decisione di Jobs può avere a che fare, scrive Curiat, proprio con il lancio del nuovo modello di cui dicevamo, iPod Touch, che presenta caratteristiche in tutto e per tutto simili all'iPhone, fatta eccezione ovviamente per la funzione di telefono. Insomma, una strategia al ribasso dei prezzi che sembra comunque avere il destino di influenzare anche le strategie di prezzo dei concorrenti, e sta di fatto che magari per una volta saranno gli utenti a beneficiarne, e sta anche di fatto che gli utenti infuriati forse hanno anche ragione, ma da sempre la tecnologia ha una sorta di tassa in più per chi la adotta prima che diventi davvero popolare. Viene ironicamente definita la early adopter tax, ovvero un prezzo notoriamente troppo alto destinato via via a scegliere. Semmai in questo caso quello che ha stupito è il poco tempo intercorso tra il primo prezzo e il secondo prezzo, appunto 70 giorni. A fondo pagina un'analisi di Antonio Dini che racconta proprio di quella battaglia alla telefonia mobile e di nuove strategie che cercano di impattare in un mercato assai saturo. E passiamo a tutt'altro, anche se ci colleghiamo a una segnalazione di ieri in cui appunto segnalavamo a Lisbona uno zoo robotico in cui animali, appunto robot, manifestavano diverse capacità adattive anche di interazione con i visitatori. Quello della robotica in varie salse, uno dei sempreverdi nella copertura tecnologica sulla stampa, in questo caso il venerdì di Repubblica segnala un robot creato e nato in Giappone, si chiama Promet, è la più perfetta evoluzione di adattamento di una macchina ai movimenti e alle esigenze degli uomini, è una delle applicazioni che anche questa un classico che porta avanti questi studi e anche gli scenari possibili sul suo uso, chissà, magari anche per rassicurare su scenari apocalittici per quanto riguarda le interazioni e rapporti tra uomo e robot che conosciamo assai bene dalla letteratura fantascientifica. In questo caso si parla appunto della possibilità che questi robot umanoidi antropomorfi possano essere utilizzati anche per una assistenza non umana. La badante del futuro, sintetizza Alberto Fiorillo, e anche i responsabili del progetto che ha creato questo automa segnalano appunto come possibile applicazione quella dell'assistenza che possono sostituire i cani guida per ciechi o svolgere mansioni domestiche. È un modo attraverso cui i robot possono integrarsi nella società moderna. Poi segnala anche che questo robot, che è alto 154 centimetri, appunto di forma umanoide, ha anche la possibilità di imitare i comportamenti umani, quindi ballare in modo più o meno aggraziato. Passiamo ancora a tutt'altro, alcune brevi segnalazioni per chiudere. Si parla di lavoro e si parla di ingorghi online del rientro in ufficio, e la rubrica di Giancarlo Radice sul Corriere della Sera, uomini e macchine, e si parla del rientro al lavoro che molti probabilmente hanno già fatto, altri stanno riprendendo in questi giorni. È un effetto del rientro al lavoro è quello di moltiplicare quello che è in realtà un problema di tutti i giorni, l'organizzazione del tempo. Giancarlo Radice parla di una ricerca di McKinsey condotta sul mercato americano in cui il 40% dell'attività lavorativa non viene utilizzata per fare cose né per condurre transazioni di affari, ma per mettere insieme le persone, e dal loro incontro fisico o virtuale che nasce qualsiasi forma di collaborazione, qualsiasi soluzione di problemi, elaborazione di progetti e così via. Ed è proprio per questo, a questo obiettivo, che ci sono vari software, vari programmi che permettono, pretendono oppure illudono di poter organizzare il tempo di lavoro in modo più efficiente, anche solo banalmente per far incontrare le persone. E sempre per quanto riguarda il lavoro, chi il lavoro non ce l'ha ancora può provare a sfruttare le potenzialità del web, che conosciamo bene quali sono, forse uno dei settori che non ha mai subito un grande calo di interesse e di attenzione, e si è sempre evoluto e adesso è diventato 2.0 la ricerca del lavoro via internet. Non sempre funziona, per carità, ma è sicuramente un settore assolutamente ricco di iniziative e di opportunità, e adesso questo settore si arricchisce anche delle potenzialità video. Da YouTube in poi il video sul web è diventato uno dei centri di gravità permanente delle evoluzioni future. Adesso si parla anche di video curriculum, quando la carriera inizia con uno spot, e si parla appunto di una nuova forma di recruiting che permette di caricare un video CV, un video curriculum, su un portale dedicato al lavoro, e quindi permettere anche a chi deve selezionare i futuri assunti di verificare di persona e a distanza, non so, leggendo un cartaceo, quali sono le attitudini del candidato. E chiudiamo davvero con due velocissime segnalazioni. La prima, domani se ne parla sul web da un bel po' di tempo. Domani sabato è il giorno del Vaffa Day di Beppe Grillo, partito dal suo famosissimo e frequentatissimo blog, e appunto il V-Day, come scrive Antonello Caporale, va letto nella sua doppia versione iniziale dell'epiteto ovviamente vaffanculo, è inno alla lotta oppure segnale di una vittoria certa, visto che il muro scricchiola, qualcosa forse cede. È l'8 settembre, appunto, partito dal blog di Beppe Grillo. Ci saranno varie iniziative nelle piazze d'Italia, 180 città italiane che hanno aderito al V-Day, e le proposte sono tre punti, un progetto di legge popolare che verte sull'ineleggibilità dei condannati, non più di due mandati per parlamentare, voto con preferenza diretta. Sono 204 i parlamentari che, interrogati sulla legge popolare da Grillo, hanno risposto e 109 sono a favore dell'ineleggibilità dei condannati. E chiudiamo con una ulteriore, ne abbiamo parlato più volte in questi ultimi giorni, inevitabilmente, perché stiamo parlando di un giornalista che ha fatto la storia del giornalismo tecnologico in Italia, Franco Carlini, mancato ormai la scorsa settimana. Enrico Pedemonte lo ricorda sull'Espresso. Franco Carlini, Web e Libertà, Espresso, giornale settimanale con cui Carlini collaborava, era uno studioso appassionato, un intellettuale curioso, un grande idealista, diventato pioniere della rete come strumento di condivisione e altruismo. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata di condivisione e altruismo, anzi un intero weekend. Noi con Quinta di Copertina ci risentiamo lunedì.